Ecco i maiali di muffa, un nuovo gruppo di invertebrati di 30 milioni di anni fa. Centinaia di esemplari di un genere del tutto sconosciuto di creature sono stati ritrovati in un frammento d'ambra insieme al loro cibo e a parte del loro ecosistema. Un esemplare del curioso e finora sconosciuto maiale di muffa, il Xenomorpha dominicana, questa specie del tutto nuova per la scienza, visse attorno alla metà dell'era terziaria, che ebbe inizio 65 milioni di anni fa e durò circa 63 milioni di anni. George Poynar Jr. Un ingordo invertebrato preistorico di cui non si conosceva l'esistenza è stato scoperto in un frammento di ambra di 30 milioni di anni fa. La microscopica creatura amichevolmente battezzata maiale di muffa per l'aspetto e ciò che si è compreso delle sue abitudini alimentari appartiene non solo a una specie mai descritta, ma anche a un genere e a una famiglia istituiti per l'occasione. Come spiegato nell'articolo pubblicato su Invertebrate Biology, il microsuino non sembra imparentato con alcun animale noto del presente o del passato. Una macchina del tempo. Il Xenomorpha dominicana, la prima parola deriva dal greco e può essere tradotta con la forma di cinghiale grasso, aveva un corpo tozzo, lungo 0,1 mm, una testa piccola e flessibile e 8 zampine tarchiate. A mano che cresceva mutava il suo scheletro e si nutriva prevalentemente di muffe. Tutto ciò lo si è compreso perché il frammento d'ambra includeva centinaia di esemplari in diverse fasi del ciclo vitale e questa varietà di popolazione ha permesso di studiare il comportamento alimentare, la crescita e il ciclo riproduttivo dell'animale. Insieme al gruppo di Xenomorpha, i ricercatori della Oregon State University hanno trovato fossili di pseudoscorpioni, nematodi, funghi e protozoi, uno scorcio dell'antico ecosistema in cui i piccoli invertebrati prosperavano. Somiglianza apparente. Alcuni tratti dei maiali di muffa ricordano quelli degli orsetti d'acqua, gli indistruttibili tardigradi o anche degli acari. Ma per i ricercatori non ci sarebbero affinità evolutive con nessuno di questi due gruppi. Si notano infatti alcune differenze macroscopiche, per esempio nelle zampe dei Xenomorpha, che non terminano con un artiglio, come quelle dei tardigradi. In base a ciò che sappiamo sui microinvertebrati viventi ed estinti, afferma George Poynar Jr., tra gli autori, il S. Dominicana sembra rappresentare un nuovo filum. Ma non sappiamo quando il suo lignaggio abbia avuto origine, quanto sia durato e se abbia lasciato discendenti ai giorni nostri. Le sonde Voyager, il sistema solare e i raggi cosmici. Le informazioni inviate a Terra dalle due sonde Voyager riscrivono ciò che pensavamo di sapere dei raggi cosmici e delle interazioni tra l'eliosfera e lo spazio interstellare. La pressione che i raggi cosmici esercitano sul sistema solare non è quella che ci si aspettava in base alle nostre conoscenze. Questa scoperta mette in discussione alcune ipotesi condivise sulle loro caratteristiche. I raggi cosmici sono un insieme di particelle, elettroni, protoni, ioni, atomi senza uno o più elettroni e altre forme di energia che arrivano dalle profondità dello spazio intergalattico. Sono il risultato di materiale espulso da stelle esplose o da altri fenomeni ad altissima energia che si verificano nella nostra galassia. Questo zoo di particelle permea la Via Lattea e, di conseguenza, il Sistema Solare. I raggi cosmici vengono in parte bloccati ai confini del Sistema Solare dal materiale espulso dal Sole. Questo materiale dà origine a una specie di immensa bolla più ovoidale schiacciata nella direzione del moto del Sole attraverso la galassia, che è sferica, e che dividiamo in regioni. Nella zona più periferica c'è la regione che chiamiamo eliosfera, o helioguaina, heliosheat, in inglese, illustrazione, il cui confine esterno è l'eliopausa, heliopause, una sorta di guscio nebuloso che fa da zona di transizione tra eliosfera e spazio profondo, schema indicativo della posizione delle due sonde Voyager nel 2012, quando a 4 mesi di distanza l'una dall'altra hanno inviato a Terra misure prese nella Global Merged Interaction Region, GMIR, dove si era scaricata l'energia di un'eruzione solare. I dati hanno permesso agli scienziati di calcolare la pressione nell'eliosfera. Nell'illustrazione, eliosfera, helioshat, la gigantesca bolla magnetica che contiene il sistema solare, il campo magnetico solare e il vento solare, eliopausa, heliopause, il confine esterno dell'eliosfera, il termination shock è la regione dove il vento solare rallenta fino a velocità subsoniche. Grazie alle due sonde Voyager, che si trovano nei dintorni di quelle regioni, stiamo ottenendo informazioni sullo scontro tra i raggi cosmici e il materiale dell'eliopausa che ci fa da primo scudo, informazioni che raccontano un quadro inedito e inatteso sui raggi cosmici. Le Voyager hanno messo in luce pressioni dei raggi cosmici che non erano previste, spiega Jamie Rankin, Università di Princeton, che ha lavorato su questa ricerca per la NASA. Per questo non è da escludere che là fuori esistano intere popolazioni di particelle mai considerate prima. Tutto questo apre una nuova frontiera di studi e ricerche. Il contributo delle Voyager. Al di là della scoperta, curioso è il modo con il quale ci si è arrivati, grazie cioè a due sonde lanciate nel 1977, la Voyager 1, che si trova già oltre l'eliopausa a circa 20 miliardi di chilometri di distanza dalla Terra, e la Voyager 2, che si trova ancora all'interno dell'eliopausa. In occasione di una grande emissione di particelle dal Sole, un'eruzione solare avvenuta nel 2012, arrivate fino all'eliopausa, la Voyager 2 ha registrato una diminuzione dei raggi cosmici galattici tutt'attorno alla navicella e in tutte le direzioni, mentre la Voyager 1 ha registrato una diminuzione dei raggi cosmici solo lungo la direzione del campo magnetico in quell'area. Questa situazione così diversa racconta che c'è qualcosa che avviene mentre i raggi cosmici attraversano il confine del sistema solare e che ancora ci sfugge. Capirlo, sostengono gli scienziati, può aiutarci a conoscere meglio le caratteristiche del materiale espulso dal Sole, che potrebbe influenzare ciò che gli strumenti delle sonde registrano e conseguentemente come la nostra stella influenzi l'eliosfera, e potrà probabilmente anche darci nuove informazioni sui raggi cosmici. Velenose come farfalle monarca, la CRISPR che rende indigeste le drosofile. Il percorso evolutivo che permette agli insetti di rimanere immuni alle tossine di alcune piante e risultare sgradevoli ai predatori è stato ricostruito usando le forbici molecolari, così dei pacifici moscerini sono stati trasformati in bocconi avvelenati. L'insetto più innocuo onnipresente negli studi di laboratorio, il moscerino della frutta, è stato trasformato in esca velenosa grazie a poche precise mutazioni del DNA operate con la tecnica CRISPR-Cas9, obiettivo centrato dello studio pubblicato su Nature era ricreare nelle drosofile le stesse alterazioni genetiche che permettono alle larve di farfalle monarca di nutrirsi di euforbia, una pianta che risulta tossica per la maggior parte degli altri animali. Se non la mangia nessuno. Le farfalle monarca Danaus plexippus, oggi minacciate di estinzione per via delle fluttuazioni climatiche, hanno storicamente goduto di una larga diffusione in Nord America grazie alla capacità di nutrirsi di euforbia senza morirne e di sequestrare le sue tossine mantenendole nell'organismo anche durante la metamorfosi. I bruchi e gli adulti di farfalla monarca sono perciò tossici per i potenziali predatori, rane e uccelli finiscono per vomitare dopo essersene nutriti. Inoltre, la possibilità di mangiare una pianta indigesta per gran parte del mondo animale a dosi elevate lo è anche per l'uomo, ha garantito alle farfalle cibo in abbondanza finché i cambiamenti climatici non hanno iniziato a compromettere la diffusione della pianta. Evoluzione indiretta. Comprendere l'origine di questo processo di adattamento dal vivo sarebbe stato impossibile in tempi umanamente accettabili. Così Noah Wittemann, biologo evolutivo dell'Università della California Berkeley, ha pensato di ricorrere all'editing genetico. Insieme ai colleghi ha ingegnerizzato le drosofile fino a rendere le loro larve un migliaio di volte meno sensibili alle tossine di euforbia rispetto ai normali moscerini della frutta. È la prima volta che si riesce a ricostruire in un organismo multicellulare una serie di mutazioni evolutive che permettono un nuovo adattamento all'ambiente, nuova dieta e nuovo modo di allontanare i predatori. Tre alterazioni nell'ordine esatto. Il risultato è stato raggiunto operando soltanto tre modifiche in un singolo gene, tre sostituzioni di un singolo nucleotide, l'unità base di DNA e RNA bastano a conferire alle drosofile la stessa resistenza al veleno vegetale delle farfalle monarca. La cosa più stupefacente, spiega Wittemann, è stata essere riusciti a testare ipotesi evolutive in un modo che non è mai stato possibile al di fuori delle linee cellulari. Senza l'abilità di creare mutazioni con la CRISPR sarebbe stato difficile arrivare a questa scoperta. Vari livelli di immunità. I ricercatori hanno inoltre dimostrato che altri 20 gruppi di insetti in parte immuni agli effetti tossici dell'euforbia e di altre piante velenose hanno evoluto in modo indipendente mutazioni in una, due o tre delle stesse posizioni del codice genetico. Ogni alterazione conferisce un certo grado di resistenza alle tossine, la tolleranza al veleno raggiunge l'apice nelle farfalle monarca, che di fatto hanno anche la popolazione più numerosa rispetto agli altri insetti, falene, coleotteri, vespe, afidi studiati. I veleni dell'euforbia e di altre piante della classe dei cardenolidi interferiscono con la pompa sodio-potassio, il canale attivo della membrana cellulare essenziale per la trasmissione di impulsi elettrochimici tra le cellule. Negli animali dotati di cuore, il blocco di questo enzima si traduce in un arresto cardiaco. Due delle tre mutazioni genetiche individuate fanno sì che nelle farfalle monarca le tossine non blocchino la pompa sodio-potassio. La terza è una mutazione compensatoria che riduce gli effetti collaterali della resistenza al veleno sul sistema nervoso. Affinché gli insetti sopravvivano è necessario che quest'ultima mutazione avvenga prima delle altre due. Questa alterazione conferisce una debole resistenza al veleno, ma è sempre presente perché permette l'instaurarsi delle altre due e riduce il costo neurologico della tolleranza al veleno. Per questo è stata trovata in tutte le 21 specie studiate. Nella farfalla monarca, la presenza di tutte e tre le mutazioni nell'ordine esatto osservato permette la forma più perfetta di resistenza. Strada obbligata. Se la mutazione in questione non fosse stata così indispensabile, forse gli insetti studiati avrebbero evoluto soluzioni diverse e alternative per far fronte alle tossine. Questo conclude Wittemann, ci aiuta a rispondere alla domanda, perché talvolta si arriva alla convergenza evolutiva, e talvolta invece no, forse perché dipende dai vincoli. Il Nobel per la pace 2019 ad Abiy Ahmed Ali. Il primo ministro dell'Etiopia premiato per i suoi sforzi nel perseguire la pace e la cooperazione internazionale e in particolare per aver posto fine al conflitto armato con la vicina Eritrea. Al primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali, è stato assegnato il Nobel per la pace 2019 per il suo impegno nel raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua iniziativa decisiva nel risolvere il conflitto al confine con la vicina Eritrea. Nelle intenzioni del Comitato per il Nobel norvegese, l'istituzione che per volere di Alfred Nobel assegna il Nobel per la pace, il premio di quest'anno è un riconoscimento a tutti gli attori che lavorano alla riconciliazione in Etiopia e nelle altre aree dell'Africa orientale e nord-orientale. È anche un premio di incoraggiamento, anche se molto è stato fatto per trasformare l'Etiopia in uno stato democratico. Abiy Ahmed è in carica soltanto dall'aprile 2018. La situazione alle frontiere tra Etiopia ed Eritrea è ancora tesa, e le prime libere elezioni sotto questa presidenza si devono ancora svolgere. Se nulla cambia, dovrebbero tenersi nel 2020. Il Nobel riconosce il lavoro già avviato nella speranza che si continui nella stessa direzione. Un'altra pace è possibile. Collaborando strettamente con il presidente dell'Eritrea Isaias Afwerki, Abiy Ahmed ha lavorato a un accordo di pace tra i due paesi diverso dalla strategia No Peace, No War da tempo vigente. L'accordo di pace formalizzato a luglio 2018 ha posto fine a 20 anni di stallo militare ai confini tra Etiopia ed Eritrea, risultato di un conflitto alla frontiera dal 1998 al 2000. In Etiopia, Abiy Ahmed ha avviato importanti riforme che fanno sperare a molti cittadini un futuro migliore. Nei primi 100 giorni da primo ministro ha garantito l'amnistia di migliaia di prigionieri politici, interrotto la censura mediatica, legalizzato gruppi di opposizione che erano stati dichiarati fuori legge, licenziato leader militari e politici sospettati di corruzione e migliorato in modo significativo l'influenza delle donne nella vita politica e sociale. Ha inoltre promesso di rafforzare la tenuta democratica del paese organizzando libere e oneste elezioni. Che cosa significa il simbolo della pace? Solo all'inizio. Il primo ministro etiope ha condotto un'opera di mediazione nel conflitto che da tempo si protrae tra Kenya e Somalia per un'area marina contesa e contribuito al miglioramento delle relazioni diplomatiche tra Eritrea e Djibouti. In Sudan, il regime militare e l'opposizione sono ritornati a un tavolo negoziale, e Abiy Ahmed ha avuto un ruolo chiave nelle trattative. Resta molto da fare. Il riacutizzarsi in Etiopia delle rivalità etniche e la nuova chiusura di alcuni posti di frontiera aperti con l'Eritrea per decisione di quest'ultima, fino a che la bozza di accordo di pace non sarà legalizzata a tutti gli effetti, minacciano di vanificare parte del lavoro fatto. Intanto ci sarebbero fino a 3 milioni di cittadini etiopi in fuga dai loro paesi e altri milioni di rifugiati ammassati ai confini negli stati vicini. Occorre proseguire con tenacia. La completa pacificazione del secondo stato più popoloso d'Africa avrebbe effetti positivi in tutta la parte orientale del continente. Il doppio Nobel per la letteratura del 2019. Olga Tokarczuk e Peter Handke segnano il nuovo ciclo del prestigioso riconoscimento dopo lo stop per scandali sessuali dello scorso anno. Il Nobel per la letteratura 2018 è stato assegnato alla scrittrice e attivista polacca Olga Tokarczuk e quello 2019 è andato al saggista, drammaturgo e poeta austriaco Peter Handke. Tokarczuk è stata premiata per un'immaginazione narrativa che, insieme a una passione enciclopedica, rappresenta il superamento dei confini come forma di vita. Handke, per l'influente lavoro che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana, Olga Tokarczuk è nata a Sulesciów, in Polonia, nel 1962 e ha debuttato come scrittrice di romanzi nel 1993 con Il viaggio del libro Popolo, conquistando un'immediata popolarità tra i lettori e i critici letterari. Ma il vero successo è arrivato 3 anni dopo con Prawiki in Kzasi, nell'edizione italiana Dio, il tempo, gli uomini e gli angeli, ambientato in un villaggio immaginario nel cuore della Polonia e al centro dell'universo popolato da figure immaginarie e simboliche e sorvegliato da 4 arcangeli. Secondo l'Accademia svedese, Tokarczuk non vede la realtà come qualcosa di stabile e duraturo e costruisce i suoi racconti in una tensione tra opposti culturali, natura contro cultura, ragione contro pazzia, maschile contro femminile, casa e appartenenza contro alienazione. Un altro suo fondamentale romanzo è stato I libri di Jacob 2014. Che è valso alla scrittrice l'ostilità di una parte di nazionalisti polacchi. Tokarczuk è stata accusata di essere una traditrice e apertamente minacciata di morte per aver sostenuto che anche la Polonia si sia macchiata di orrendi atti di colonizzazione in alcuni momenti della sua storia, contrariamente all'immagine di sopravvissuta all'oppressione che spesso le si accosta. Peter Handke è nato nel 1942 a Griffin, un villaggio della Carinzia, in Austria meridionale. La madre, morta suicida nel 1971, faceva parte della minoranza slovena della regione. Handke è considerato uno dei più influenti scrittori d'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tra le sue opere più significative, Insulti al pubblico, testo teatrale del 1966. Sua peculiarità è la straordinaria attenzione ai paesaggi e alla presenza materica del mondo. Cinema e pittura sono le sue principali fonti di ispirazione. Perché 2 premi? A ciascuno dei vincitori è stato assegnato un premio intero, circa 830.000 euro. Come specificato dall'Accademia, non si tratta di un premio condiviso, ma di 2 Nobel separati. Quella della doppia premiazione di quest'anno è una scelta motivata dallo scandalo che ha investito l'Accademia svedese nel 2017-2018, in seguito alle accuse, poi confermate, di molestie sessuali mosse al fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito di un allora membro della commissione, la poetessa e scrittrice Katarina Frostenson. Arnault era a capo di un progetto culturale finanziato dall'Accademia svedese, da molti accusata di aver avuto sin dall'inizio un atteggiamento troppo morbido nella gestione del caso. Dopo le dimissioni spontanee di alcuni giurati in polemica con l'istituzione, a quel punto minata nella reputazione, l'Accademia ha deciso di far calmare le acque e saltare l'assegnazione del 2018. In seguito sono arrivate la condanna per stupro di Arnault e l'allontanamento di Frostenson e di altri giurati accusati di aver essere stati a conoscenza delle vicende e di averle coperte, e anche di aver lasciato trapelare informazioni riservate sui nomi dei futuri vincitori. Se si esclude questa complessa vicenda, dal 1901, anno di lancio del premio, il Nobel per la letteratura non è stato assegnato soltanto in 7 occasioni, nei 6 anni durante le guerre mondiali e nel 1935, quando non fu individuato nessun vincitore. Mai prima ora era stato sospeso a causa di uno scandalo giudiziario.